E con la politica regionale che apriamo la seconda parte del nostro giornale, dedicata come di consueto alle note regionali e locali. Apriamo ancora una volta con la vicenda dei parlamentari della passata legislatura, che anche se non svolgendo ancora attività, vengono remunerati ugualmente. In sostanza assemblea regionale ferma, aula vuota e deputati regolarmente pagati come se svolgessero la loro piena attività parlamentare. Paradossale ma tristemente reale. Nonostante questo stop tecnico, ripetiamo, di 2 mesi circa, nel quale gli onorevoli si sono potuti dedicare a tempo pieno all'attività politica e alla campagna elettorale, hanno continuato a ricevere regolarmente i loro compensi, che ricordiamo equivalgono ad una spesa pubblica di circa 20.000 euro al mese per ciascun deputato. Di questi, circa 11.000 euro finiscono nel singolo portafogli del singolo deputato. E i deputati, ricordiamolo pure, finora sono stati 90. I compensi vengono tuttora elargiti e verranno elargiti finché non si insedierà la nuova assemblea, eletta il 5 novembre. Tutto questo è reso possibile grazie ad una legge costituzionale del 1972 che ha modificato lo statuto della Regione Siciliana e ha stabilito che finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana sono prorogati i poteri della precedente Assemblea. E intanto a Roma si discute e ridiscute sull'età pensionabile dei comuni mortali. La nuova giunta regionale, salvo sorprese dell'ultima ora, nascerà entro 10 giorni, comunque prima della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana. È il frutto dell'intesa tra il neo governatore Musumeci e il leader di Forza Italia in Sicilia, Miccichè. Dopo si comincia a chiudersi il cerchio assessori e ci si avvia dunque a completare il quadro, anche se strada facendo qualcuno degli esclusi accetterà le decisioni a muso duro. Un fatto è certo, che le scelte vanno fatte in fretta, come sostengono fortunatamente un po' tutti, perché il lavoro che aspetta la nuova coalizione è tanto e su tutti i fronti. Il governatore però ha le idee abbastanza chiare su nomi e deleghe, anche se ci sono 3 o 4 assi nella manica per eventuale sostituzione in caso di mancato gradimento da parte degli alleati, perché l'intenzione e di chiudere solo con l'avallo dell'intera coalizione. Partendo dal rispetto degli accordi preelettorali, i papabili assessori dovrebbero essere Gaetano Armao, vicepresidente ed assessore all'economia, Roberto Lagalla, assessore a formazione professionale e istruzione, Vittorio Sgarbi, assessore ai beni culturali, Ruggero Razza alla sanità, Totò Cordaro al territorio e ambiente, Mimmo Turano alle attività produttive. Rimangono comunque caldi i nomi di Marco Falcone, di Edi Bandiera, Riccardo Gallo Afflitto, Santi Formica, Giovanni Mauro, Giuseppe Guaiana. Tornando all'Assemblea regionale, ieri abbiamo dato la notizia della proclamazione a Siracusa dei parlamentari eletti nel territorio aretoseo. A proclamare tutti gli eletti è stato il presidente del Tribunale di Siracusa, Antonio Maiorana, che ha firmato il documento insieme alla segretaria Rosa Di Pasquale. Proclamati così Pippo Gennuso degli Autonomisti, Rossana Cannata di Forza Italia, Giovanni Cafeo del Partito Democratico, Stefano Zito e Giorgio Pasqua del Movimento 5 Stelle. A Palermo dunque la prima seduta, l'Aula eleggerà il presidente dell'ARS e subito dopo si procederà all'elezione dell'ufficio di presidenza, 2 vicepresidenti, 1 vicario, 3 deputati questori e i segretari. Entro i successivi 5 giorni si dovranno costituire i gruppi parlamentari e solo dopo si procederà alla votazione delle liste per le commissioni parlamentari che, una volta istituite, provvederanno all'elezione al loro interno degli uffici di presidenza. Espletate queste procedure, come primo atto il Governo porterà all'ARS il disegno di legge per l'esercizio provvisorio che, dopo l'esame in commissione bilancio, arriverà in aula. Intanto, a seguito dei risultati elettorali regionali, arrivano le prime dimissioni in casa PD in Sicilia. A lasciare la carica di segretario provinciale dei Democratici è stato Giovanni Denaro, al vertice del partito a Ragusa. Ieri sera ho rimosso il mandato nelle mani della direzione, dice Denaro in una nota, per agevolare l'apertura del dibattito all'interno dell'Unione Provinciale. Per 4 anni ho avuto il privilegio di guidare. preso atto dei nuovi assetti del Partito Democratico, all'indomani del Congresso Nazionale lascio la guida del partito con l'auspicio che continui ad essere un partito inclusivo. Mi concedo con l'auspicio di un partito sempre più unito, democratico e forte, prossimo alle esigenze dei cittadini, alle fasce sociali più deboli e ai lavoratori, conclude Denaro. Resa dei conti anche nel Partito Democratico siracusano. I numeri non possono essere camuffati. Il PD a Siracusa perde 5 punti percentuali in 5 anni. Mi chiedo e vorrei chiedere al segretario provinciale per quale ragione ricopre ancora il ruolo di segretario provinciale quando 2/3 del partito gli hanno tolto la fiducia ritirando i propri componenti nell'esecutivo. Alessio Lo Giudice abbia un sussulto di dignità e buonsenso e presenti le proprie dimissioni facendo per una volta il bene del partito. Lo chiede Giancarlo Garozzo, sindaco di Siracusa e componente della direzione nazionale del Partito Democratico, sull'esito delle elezioni regionali e sulla gestione del Partito Democratico a Siracusa. Il Partito Democratico a Siracusa è passato in 5 anni, aggiunge, dall'essere la seconda forza politica in città alla quarta, perdendo 5 punti percentuali tra il 2012 al 2017. Nella stessa competizione elettorale, sempre tra il 2012 e il 2017, il PD è passato da 7.885 voti, pari al 17,15%, a 5.456 preferenze, pari al 12,09%. Siti e musei a rischio per le feste natalizie, lavoratori sul piede di guerra in attesa di pagamenti arretrati. Se la Regione non pagherà entro la metà di dicembre, alcune spettanze arretrate attese dal personale, aggiunto, il sindacato Cobas Codir annuncia che non firmerà alcun accordo sull'ampliamento dell'offerta culturale. Il TAR Sicilia blocca l'esecutività del piano cave regionale nella parte in cui limita arbitrariamente l'esercizio delle imprese. Il piano cave è stato varato nel 2016 per sbloccare un settore orientato all'esportazione di materiali di pregio particolarmente apprezzati, scrive la Sicilia. Con la sentenza 2558/2017, il TAR accoglie il ricorso di un'impresa estrattiva agrigentina collocata all'interno di un sito di valenza ambientale, si chiama siti di importanza comunitaria, che rischiava di chiudere i battenti. Il piano prevedeva per le attività estrattive esistenti nelle SIC l'impossibilità di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, a prescindere da una preventiva valutazione sull'effettiva incidenza ambientale. Rosolini, l'Istituto Comprensivo Statale de Cile, si è risultato vincitore al concorso nazionale La Scuola Adotta un Monumento. La cerimonia di premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso si svolgerà giovedì prossimo 23 novembre alle ore 16 presso l'aula consiliare del Comune. Violenze fisiche, violenze sessuali, minacce, ingiurie e persecuzioni psicologiche. La giornata mondiale contro la violenza alle donne, che si celebra il 25 novembre, è un'occasione per ricordare gli oltre 6 milioni di donne che almeno una volta nella vita hanno subito soprusi. In ambito provinciale, il camper della Polizia di Stato sarà presente nelle piazze di Ragusa il 25 novembre, di Modica il 24, di Vittoria il 23, per informare e sensibilizzare sui temi del contrasto alla violenza di genere. All'interno del camper opererà un'equipe costituita da operatori specializzati della Polizia di Stato, con il contributo di centri antiviolenza e di referenti degli enti locali per la più ampia diffusione della campagna «Questo non è amore», il cui obiettivo è quello di superare stereotipi e pregiudizi per l'affermazione di una nuova cultura di genere e aiutare le donne a vincere la paura, rompendo l'isolamento e la vergogna. Ad Ispica l'amministrazione comunale ha avviato in questa settimana, in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, con il contributo del consiglio direttivo della biblioteca comunale Luigi Capuana e della psicologa Daniela Giunta, già dal 22 novembre sono in svolgimento intensi incontri e dibattito con gli studenti dell'istituto Curcio. Il 24 novembre alle ore 18 una marcia per le donne si snoderà dal Palazzo Municipale alla Sciabica, con la significativa presenza anche della FIDAPA, che allestirà il percorso con locandine contenente la grafica celebrativa della giornata. Il corteo si concluderà alla Sciabica, ove verrà allestita una mostra sul tema a cura di artisti spicesi, con un reading curato dal gruppo Amici della Biblioteca, oltre che della FIDAPA. Il 25 novembre, alle ore 19.30, presso l'Auditorium Maria Crocifissa Curcio, a cura del Nuovo Teatro Popolare ed in collaborazione con il Caffè Letterario Salvatore Quasimodo, verrà rappresentata l'opera teatrale Il Diario di Veronica di Ornella Fiorentini. È un momento significativo quello che ci apprestiamo a vivere, affermano coralmente il sindaco Pierenzo Muraglia e l'assessore Angela Geni. Le istituzioni, le associazioni, gli studenti ed i cittadini sensibili si ritrovano uniti per gridare no ad ogni forma ed atto di violenza perpetrati contro le donne, vittime innocenti di un sistema culturale che non ha ancora messo al centro il valore dell'identità della persona. Rosolini, invece, proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, promosso dalla locale sezione della FIDAPA, si svolgerà un incontro nella sezione della FIDAPA. Naturalmente questa manifestazione sarà dedicata a Rosa Balistreri. Si parlerà della sua vita, delle sue canzoni ed è previsto l'intervento anche del vicequestore aggiunto e direzione del commissariato di Pachino Maria Antonietta Malandrino. A parlare di Rosa Balistreri, delle sue opere, la professoressa Ignazia Iemmolo Portelli, mentre ad interpretare le sue canzoni il gruppo Canta Storie, presenti per l'occasione l'amministrazione comunale. Rosolini, fervono i preparativi per allestire il tabellone delle manifestazioni natalizie. A tal proposito, il sindaco Corrado Calvo e l'assessore alla cultura Giorgia Giallonco invitano tutte le associazioni, enti, gruppi, circoli, istituzioni scolastiche operanti nel territorio a presentare proposte progettuali per eventi e manifestazioni per le prossime festività natalizie in città. Le proposte, debitamente correlate da una descrizione sintetica dell'evento, la data di svolgimento e il referente del progetto, dovranno essere indirizzate e trasmesse entro e non oltre il 4 dicembre all'ufficio di gabinetto del sindaco. Si ricorda che presso gli uffici del settore cultura in via Manzoni o presso il settore sviluppo economico in via Roma, al piano terra del Palazzo Comunale, gli interessati potranno ricevere qualsiasi chiarimento o informazione. Le notizie di cronaca. Gli agenti della polizia di Siracusa hanno arrestato Francesco Toscano, di 52 anni, siracusano, per detenzione illegale di armi. L'uomo, indicato dai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catania come un esponente di spicco del clan Bottaro Attanasio, di cui sarebbe il reggente, è stato trovato in possesso di due pistole, una rinvenuta in prossimità di un'attività commerciale in via Grotta Santa, nella zona nord del capoluogo, dove è stato bloccato, l'altra invece nella sua abitazione. Il 52enne è stato condotto in carcere nel penitenziario di Contrada Cavadonna. Francesco Toscano era stato rimesso in libertà lo scorso 27 ottobre e questa mattina alle 5.50 i piromani avevano dato fuoco alla porta d'ingresso della palestra ASD Bizzone, il cui titolare è il cognato dell'arrestato. Ennesimo raid al Parco Naturale San Giuseppe a Otimpuni è stato teatro di un raid notturno ad opera di vandali senza coscienza che hanno distrutto gli impianti elettrici, le luci e le giostre. Il fatto di cronaca è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ad accorgersi dello scempio alcuni visitatori che hanno avvertito le autorità competenti. Il parco è stato interdetto alla fruizione del pubblico in attesa che vengano svolti lavori di ripristino delle attrezzature danneggiate. Una volta conclusi gli interventi, grazie alla collaborazione del Corpo Forestale, il parco verrà chiuso nelle ore notturne con cancelli e relativa regolamentazione oraria degli ingressi. Un giovane 23enne avolese è stato arrestato dai carabinieri di Floridia per furto di agrumi. A finire nei guai, Andrea Pace, 23 anni di Avola, è stato preso nella campagna vicina a Cavadonna con 500 kg di agrumi. Pace, alla vista dei carabinieri, ha tentato repentinamente la fuga con la sua autovettura, ma è stato subito bloccato e tratto in arresto dai carabinieri, che hanno poi riconsegnato la refurtiva al legittimo proprietario. L'arrestato, condotto presso i locali della caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Pozzallo la scorsa notte hanno tratto in arresto in flagranza un giovane studente pozzallese di 16 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti nel territorio della città marinara, particolarmente rinforzati da diverse pattuglie, i militari dell'arma incontravano in piazza Battisti il minore che era intento a liberarsi di un oggetto all'interno di un cespuglio. I carabinieri bloccavano il giovane incensurato e recuperavano una spazzola in plastica richiudibile che conteneva diverse dosi di marijuana. Inoltre il minore aveva con sé un bilancino di precisione e gli strumenti per taglio e il confezionamento. Ancora cronaca ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Modica. Nel corso dei servizi coordinati per il contrasto allo spaccio e del traffico di stupefacenti hanno arrestato Amor Radwan, tunisino di 28 anni, disoccupato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma notavano un minorenne avvicinarsi al giovane e scambiare qualcosa di piccolo tra loro. Alla vista dei carabinieri il ragazzo tentava di darsi alla fuga ma veniva immediatamente bloccato. Oltre alla dose di hashish di circa 5 grammi appena ceduta, gli venivano rinvenuti indosso circa 15 grammi di hashish, tutte già pronte per essere smerciate. Inoltre, il giovane veniva trovato in possesso di circa 100 euro in contanti, provento dello spaccio. Al termine degli accertamenti, il tunisino è stato dichiarato in arresto ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, su disposizione del PM di turno. Lo stupefacente sequestrato sarà trasmesso ai competenti laboratori di analisi. Le attività di controllo del territorio, svolte da diverse pattuglie, verranno intensificate in tutti i settori del territorio e saranno indirizzate alla repressione di comportamenti illeciti che possono incidere sulle fasce deboli della popolazione. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno denunciato in stato di libertà un 38enne residente a Rosolini, già conosciuto alle forze di polizia per il reato di abusivismo edilizio. In data 25 ottobre scorso, agenti del commissariato, unitamente al personale dell'ASP distretto di Noto, ufficio igiene, alimenti della medicina del lavoro, procedevano al controllo amministrativo del deposito di limoni ubicati in Noto in contrada Zupparda, gestito dalla ditta, dalla ditta individuale di cui è titolare CV. L'attività di controllo del deposito consentiva di rilevare delle violazioni amministrative. Nell'occorso si accertava anche che l'immobile in cui veniva espletata l'attività di acquisto limoni fosse di proprietà di una società con sede a Noto e dato in locazione nel 2016 alla ditta CV Rosolinese, con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Noto. Dalle verifiche effettuate nell'immediatezza presso l'ufficio tecnico del Comune di Noto si riscontrava che l'edificio era sprovvisto di concessione edilizia. Al fine di accertare le responsabilità riguardo all'edificazione dell'immobile, veniva escusso a sommarie informazioni l'amministratore unico della società in questione, il quale dichiarava che l'immobile era già stato costruito quando, nel lontano 2001, la società stessa ne aveva acquistato il terreno. Nel corso della verbalizzazione consegnava una perizia tecnica sulla consistenza del fabbricato, dalla quale si evidenziava tramite delle foto estrapolate dall'applicazione Google Earth che l'edificio in questione, prima della stipula dell'atto notarile di compravendita, era già presente. Le indagini appuravano come il locatario CV avesse costruito l'immobile sul lato nord-est del capannone dopo aver stipulato il contratto di affitto per essere utilizzato come locale deposito degli attrezzi nonché come riparo per un cavallo di proprietà del proprio figlio. Lo stesso costruiva sempre abusivamente un piccolo capanno a ridosso delle reti di recinzioni dove era stato collocato un gruppo elettrogeno. Considerata l'avvenuta costruzione dei due manufatti in violazione delle norme edilizie, l'indagato veniva convocato in commissariato e denunciato per il reato di abusivismo edilizio. E con questa ampia pagina di cronaca concludiamo il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.